Inizia la nostra seconda ora insieme al microfono Enrica Alberti per Mille Voci in compagnia di Paolo Riva e Alice Petronici. Ringrazio l'avvicendamento alla regia tecnica, per cui adesso alla regia audio abbiamo Lorenz Lurati, e tra pochissimo ci occuperemo di un strano tipo di, come si può dire, Paolo Riva, scusami, non sei concentrato?
Sono concentratissimo, sei tu che non sai più cosa dire.
No, non mi viene la parola.
Sì, una forma di immigrazione particolare.
Grazie, immigrazione.
Sì, ma non era difficile.
E non mi veniva.
E poi dici a me che sono distratto.
Non mi veniva immigrazione.
Allora, dillo. Sei distratto.
Dunque, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici,
certo,
perché nell'annunciare il tema di cui tra poc'anzi ci andrà a parlare Paolo Riva, ho detto sì, parleremo di un'immigrazione strana da parte dei compaesani della vincitrice dell'Eurosong, perché convinta che la vincitrice di Eurosong fosse norvegese. In realtà è svedese.
Mi dicono gli esperti che ha vinto la Svezia. Mi dicono gli esperti.
Però ho fatto un po' di confusione.
Perché
mancava il terzo paese scandinavo. Svezia, Finlandia secondo posto, Israele terzo posto. E quindi sappiamo che mi mancava quella roba lì, hai capito? Perché io, in mente, quando studi la geografia, Finlandia e la Norvegia sono tutti la stessa. Vabbè, scusatemi.
Non sono tutti la stessa cosa.
Assolutamente.
Guai
no.
A te.
Però lì li associ, diciamo, perché fanno parte della stessa penisola, quantomeno questo.
Sai che l'80% dei finlandesi parla svedese?
È
una
notizia
abbastanza curiosa.
Hanno anche
e siamo riusciti a parlare di due nazioni che non c'entrano con quello di cui vogliamo parlarvi
esattamente.
Adesso noi parliamo di Norvegia, di Norvegia e Svizzera, dello strano legame che si sta creando, strano perché non è frequentissimo, perché come ha detto Enrica, ha detto uno strano tipo di immigrazione. Perché? Perché normalmente l'immigrazione come la conosciamo noi oggi è un'immigrazione nel nostro paese di persone che hanno bisogno e cercano uno status di vita migliore, no? Vengono per migliorare la loro esistenza, vuoi che sia attraverso una maggiore sicurezza, attraverso un posto di lavoro, insomma, attraverso i motivi che conosciamo. Qui il bisogno, proprio in senso stretto, non c'è tanto. È una cosa che riguarda, è un'immigrazione dalla Norvegia e già ci suona un po' strano, perché quando diamo le famose classifiche internazionali, no Enrica? La Norvegia è sempre lì con la Svizzera, paese più ricco, paese più felice, paese con la sanità migliore, paese. E c'è sempre la Danimarca, la Svezia e la Svizzera.
Esatto.
Dunque c'è questo legame, e adesso ce n'è uno in più che va a legare, nostro malgrado, perché noi non c'entriamo niente, la Norvegia con la Svizzera.
Svizzera.
Allora, cominciamo a dire questa cosa della mia esperienza personale.
Dilla, esatto, volevo che tu la dicessi.
Io perché, la cosa risale a molti anni fa, cioè io ho amici in Norvegia, attraverso la passione, l'hobby, insomma, fatto sta che ho fatto queste conoscenze in Norvegia, abbiamo invitato queste persone in Svizzera. Quando sono venute, loro, a parte la simpatia, queste sono questioni anche un po' personali, ma la cosa che mi aveva colpito molto è che loro trovassero la Svizzera così buon mercato.
Ma voi
avete tutte le fortune, avete tutte le fortune del mondo, ma qui la vita costa
niente.
Pochissimo. E io avevo sviluppato questa mia teoria, secondo me, dicevo, i norvegesi sono fra i pochi al mondo che possono dire che la Svizzera è buon mercato, forse gli islandesi, i sauditi magari, cioè chi, potete scriverci se avete un'idea di chi può raccontare, naturalmente indipendente dalla nazionalità, tutti i miliardari possono trovare buon mercato la vita in Svizzera. Noi naturalmente non condividevamo questo punto di vista, tentavamo di spiegare. La Norvegia in realtà ha un costo della vita molto alto, legato soprattutto al carico fiscale. cioè su qualsiasi cosa tu paghi delle tasse altissime, okay. Poi però hai la sanità che funziona alla stragrande,
strutture, certo.
Strutture modernissime, strutture all'avanguardia, insomma, però c'è questa faccenda del carico fiscale. Io ricordo un episodio proprio anche un po' isolato, no? Eravamo al ristorante, in una pizzeria, e allora queste amiche norvegesi dicevano: ma sarebbe bello bere un bicchiere di vino. Lei era un po' timide, no? Ha detto: certo, prendiamo una bottiglia di vino, siamo qui in una compagnia.
Facendo la premessa che non si trattava di persone multimiliardarie.
No, loro erano persone
normali,
lavoravano nell'informatica, okay. Per cui gente come noi al tavolo, che aveva un lavoro ben pagato, insomma, ma non ricchi, ecco, non ricchi. E loro dicevano: ma voi qui potete prendere il vino al ristorante? Cioè, ripeto, non ricchi, ma neanche, certo. Ma neanche indigenti, no?
Okay.
Cioè, no, da noi il vino della casa, quello sfuso, costerebbe tipo 70, l'equivalente di 70 franchi, e parliamo di più di 10 anni fa, forse anche 15, per cui era veramente un sacco, e per loro era stupefacente. Il fatto che qua invece te lo potevi permettere,
certo.
il vino, anche non della, anche non della casa, no? E però loro in generale dicevano: ma la Svizzera è un paese di Bengodi, no? E noi non capivamo tanto, e da lì si era sviluppata questa faccenda. Adesso, così tanti anni dopo, scopri che la Svizzera diventa un porto sicuro per i norvegesi ricchi.
Okay.
I norvegesi ricchi che
vogliono.
Attenzione, potremmo cominciare a vedere anche in giro per Lugano, perché Lugano è una delle mete dei norvegesi ricchi.
Uh-huh.
Lugano è una delle mete dei norvegesi ricchi. Vi ricordate l'ondata dei russi?
Sì.
Quando si diceva: non si trova più una casa a un prezzo decente a Lugano perché comprano tutto i russi. Non è vero che comprano tutto, compravano solo certi tipi di case.
Oltre una certa soglia.
Oltre una certa soglia. Però c'è stato questo boom, no? Adesso naturalmente storicamente non è il momento, ma si dice che se ne fossero già andati prima della guerra, no? I russi, diciamo, in massa così tanto come erano arrivati. Adesso potrebbero farsi vedere in giro, anche se naturalmente sono molto più discreti dei russi, i norvegesi.
Uh-huh.
E fra un attimo vi diciamo perché vengono qua.
076-321-1113, magari qualcuno di voi all'ascolto li ha già intravisti e identificati, i norvegesi che per ragioni fiscali decidono di trasferirsi in Svizzera. Stiamo parlando della questa sorta di no questa sorta di un'immigrazione da parte della Norvegia, destinazione paese del Bengodi, e a detta dell'amica, sì. Di Paolo Riva a suo tempo,
buon mercato,
Svizzera,
sì. La Svizzera paese buon mercato, e la Svizzera nuova meta dei norvegesi ricchi.
Ok.
Allora, il fenomeno è tale che addirittura ha un suo nome in norvegese. È un fenomeno che è stato riconosciuto, è la Schweizbølge.
Ok.
Io chiedo scusa a eventuali norvegofoni all'ascolto. Io naturalmente non so il norvegese, ma intuisco che si possa dire una cosa del genere. Schweizbølge, che vuol dire l'onda svizzera.
Ok.
L'onda svizzera è il nome con cui i media norvegesi, e dunque poi adesso anche la gente naturalmente ha preso piede questa espressione, definisce, chiama questo momento dove i ricchi norvegesi lasciano il paese e vanno all'estero, tra cui paesi preferiti la Svizzera, per cui dei ricchi norvegesi lasciano la ricca Norvegia e vengono nella ricca Svizzera, che però è buon mercato, dunque il loro potere d'acquisto mi si dilata leggermente, insomma, un po'. Perché se ne scappano dalla Norvegia? Beh, potete immaginarlo per quale motivo. L'abbiamo detto prima, la Norvegia è un paese con un sistema fiscale molto rigido e molto esoso, ripeto, poi a fronte di uno Stato che funziona apparentemente, insomma, molto bene. Io ricordo sempre la famosa amica norvegese che,
certo,
mi diceva: certo, noi paghiamo un sacco di tasse, ma non sentirai qualcuno lamentarsi perché sappiamo cosa riceviamo in cambio.
Certo.
E questo già ti dice che è un rapporto diverso rispetto al rapporto che si ha normalmente col fisco. Cioè, chi è, quando è che senti altrimenti qualcuno che dice così tranquillamente, dice no, paghiamo un sacco di tasse, però alla fine sappiamo cosa riceviamo in cambio. No, tutti, cioè è l'unico...
Però...
Scusami. È l'unico stato dove non si dice governo ladro.
Era un po' a questo punto un po' ipocrita, perché se vengono in
però
Svizzera,
arrivano vent'anni dopo.
Okay.
Ci hanno messo vent'anni a capire che secondo loro pagano troppo.
Nel frattempo, se sì. vuoi, per la nostra lingua, visto che loro hanno detto che si tratta della
onda svizzera.
Onda svizzera
Schweizburg.
Noi la possiamo chiare. Norvazione, la Norvegia, immigrazione. L'innovegia, innovazione della Norvegia.
Adesso posso sapere da dove ti viene questa cosa?
L'ho fatto io. Svizzeregia oppure immigrizzera?
Vogliamo mandare un brano? Perché il nostro pubblico deve riaversi da questo momento, da questo shock.
Ma è perfetto, i migrizzera è bellissimo. Ho inventati. Vabbè, se loro danno un nome al fenomeno, anche noi dobbiamo dare un nome a questo fenomeno. Scusa, Svizzeregia anche non è brutto. Ma non lo so, innovegia, norvazione. Vabbè, Malika Ayane.
Tre sono le cose che devo ricordarmi di fare.
Tre cose, anzi sono più di tre quelle che hanno spinto, o meno di tre insomma, i norvegesi a venire in Svizzera, considerare la Svizzera
sì.
una meta per evitare imposizioni troppo alte fiscali.
Sì,
giusto?
Stiamo parlando, lo ripetiamo, di norvazione o immigrizzera, secondo la nostra collaboratrice Enrica Alberti, la quale si prende tutta la responsabilità per questi neologismi peraltro divertenti.
Scusami,
quella che i norvegesi chiamano la Schweizburg, la
okay,
l'onda
bravo.
Svizzera.
Dobbiamo essere preparati
l'onda,
a rispondere ai
sì,
fenomeni.
Certo. L'onda svizzera, ovvero sia imprenditori o comunque ricchi norvegesi, tendenzialmente giovani. Questa cosa riguarda soprattutto i giovani, i rampolli delle famiglie ricche, che invece sono sempre abitate hanno sempre abitato in Norvegia e sembrerebbero essere intenzionati a continuare a farlo, mentre i giovani o i più giovani tendono a scappare da questo sistema fiscale molto severo e molto esoso, cercando, ma anche lì cercando situazioni più convenienti. E questo vi dice la differenza fra i due sistemi fiscali, quello svizzero e quello norvegese. Cioè non è che vengono in Svizzera, il famoso paese buon mercato per i norvegesi. In realtà vengono in Svizzera per altri motivi anche. Uno dei motivi per cui scelgono la Svizzera, allora attenzione, si dice tra le altre cose, naturalmente fra le mete, Zugo, guarda un po', e Lugano, Zugo, Lugano e altre città, due o tre, Lucerna, sono tre o quattro le mete preferite, ma viene menzionata anche Lugano. Naturalmente questo può far piacere a chi a Lugano ha degli interessi, diciamo così, commerciali, perché ci saranno delle case da vendere norvegesi, ci saranno dei vini da vendere norvegesi, che sono ricchi. Uh-huh. Agli altri luganesi magari interessa relativamente, o magari gli dà anche un po'...
No.
Mi aumentano i costi,
cioè, è quello che
mi aumentano i prezzi,
roba.
Arrivano i ricchi. Vabbè ragazzi, e comunque sì, verranno e pagheranno le tasse qua per non pagarle in Norvegia. Dicevamo, uno dei motivi per cui vengono qua e scelgono la Svizzera, adesso noi abbiamo riso e scherzato, è una convenienza economica certamente, ma poi lasciano un sistema, un lifestyle, uno stile di vita per andare in un posto dove ce n'è uno assolutamente paragonabile. Dunque, uno dei motivi per cui scelgono la Svizzera, dicono, è perché si vive come in Norvegia.
Certo.
Cioè lo stile di vita è comunque molto tranquillo, molto sicuro, si vive bene, si vive da ricchi, tra virgolette, lo continuiamo a dire, no? La Svizzera tra i paesi più ricchi al mondo, beh, i norvegesi, che sono più forse più ricchi di noi, dicono andiamo lì per questo motivo. Ma poi ci sono altri aspetti ancora, per esempio nello stile di vita norvegese, ma anche dei ricchi, voglio dire, non è che da questo punto di vista ci sono delle differenze, c'è un grosso contatto con la natura che dicono questi emigranti norvegesi, dicono anche in Svizzera si può mantenere questo tipo di stile di vita, questo contatto facile con la natura, con una natura bella, con una natura incontaminata, insomma, per cui questo è Questi sono i motivi per cui questi ricchi norvegesi stanno arrivando in Svizzera. Naturalmente lo Stato norvegese
non è contento,
non è entusiasta e sta pensando a delle contromisure. Le contromisure, però, e lì bisogna chiedersi, non dare un nome alle contromisure, visto che hai preso la penna, qui si rischia l'incidente
stavo segnandomi le tasse, l'amministrazione.
Allora, dicevamo, scappano i ricchi perché si pagano troppe tasse, allora il governo pensa a delle contromisure. Quali possono essere queste contromisure? Uno dice un alleggerimento del sistema fiscale. No, stanno pensando a delle tasse se te ne vai dalla Norvegia.
Ah, beh, intelligenti. No, fanno bene, scusa, perché...
Li obbligano praticamente a stare in Norvegia. Dico, guardate che non vi conviene andare in un'altra nazione, perché per andarvene vi costa un tot. Poi è vero che questi qua sono ricchi e solo per fargliela vedere pagano e se ne vanno così.
Certo.
E sbattono magari anche la porta. Chi può dirlo? Comunque sia, a Ferra Swivr, perché ecco, c'è questo fenomeno. Tra l'altro io ricordo sempre ai nostri ascoltatori, quando si parla di Norvegia, che esiste una pagina web, perché voi sapete che il fondo pensione dei norvegesi è uno dei fondi pensioni più invidiabili al mondo, perché nel fondo pensione dei norvegesi c'è dentro, per esempio, tutti i proventi del petrolio, che dimostra cosa si può fare con il petrolio quando a gestirlo non è una famiglia ma una democrazia, no? Perché ci sono altri esempi dove il petrolio non lo gestisce uno Stato. Allora, dicevamo, quando hanno deciso di aumentare la paga a Tim Cook, quelli della Apple, chi ha alzato la mano all'assemblea degli azioni? Il fondo pensione dei norvegesi, che sono fra i più grandi azionisti della Apple. Cioè, se volete capire un po' come funziona il sistema norvegese, e questa pagina web è disponibile, è pubblica. C'è una parte naturalmente dove devi avere il tuo numero per entrare a vedere i dettagli, ma ci sono delle cose che invece sono totalmente pubbliche e si chiama tipo fondo dei cittadini norvegesi, cioè lo raggiungete in questo modo e vedete online quanti soldi hanno, quanti soldi ha ogni cittadino norvegese e soprattutto vedete il contatore
che va avanti. No, ma è bellissimo.
E ti viene una tristezza, no? Perché sai,
arrancano
poi anche loro, non è che sono tutte rose e fiori, hanno problemi anche loro. No? Lo sai, da noi è un po' di tempo che si parla di problemi delle pensioni. E naturalmente da veri svizzeri abbiamo tutta una serie di tabù legati al denaro, no? Per cui il tuo rapporto col tuo fondo pensione lo sai te, che ti arriva la tua letterina ogni anno, ogni sei mesi, oppure vai online a guardare quanti soldi c'hai sulla previdenza, così. E loro invece hanno un sito pubblico, poi naturalmente c'è la parte privata, e questi signori appunto molto ricchi se ne scappano da questo sistema perché evidentemente non ne hanno bisogno, insomma, e questo è il fenomeno. Per cui se capita di vedere dei norvegesi che cercano casa nel Luganese, sapete che sono dei membri della Schweizbürger,
La immigrizia,
ma non diteglielo.
O svizzereggia. Dunque, adesso ci ascoltiamo un paio di canzoni, vogliamo sollevare gli animi dei nostri ascoltatori che naturalmente nel frattempo hanno scritto, apprezzato tantissimo questo neologismo sull'immigrizia. Vogliamo parlare della scelta vallesana di abolire questo regolamento che aboliva la bocciatura, cosa ne pensate?
Esattamente, prima vi diamo il tempo di dirci la vostra prima, poi vi diamo un po' di musica e poi cominciamo a parlare di questa roba.
Quindi bocciatura,
giusto o sbagliato abolire le bocciature nella scuola dell'obbligo? Punto di domanda.
On veut faire de moi ce que je suis pas. Je fossi mauvais, je m'attendrais pas, c'est comme ça.
Dunque, il nostro pubblico si divide tra favorevoli e contrari alla bocciatura, come sempre. Però diamo le coordinate di quello che è successo.
Allora, il vallese, alla fine della fiera, dopo aver sfiorato o comunque essere entrato nel merito della discussione relativa all'abolizione delle bocciature. Questo è successo, cioè da prima l'entrata in materia è stata accettata, poi alla fine si è deciso che no, cioè non si aboliscono le bocciature. Però il Vallese è arrivato a tanto così da farlo, da fare questa cosa qui. E allora noi chiediamo ai nostri ascoltatori, ma naturalmente tutti questi ragionamenti li hanno fatti anche loro, è giusto, non è giusto abolire le bocciature oppure no?
Ma perché loro erano arrivati, cioè sono arrivati a sfiorare, dunque diamo i poli
Perché sì. Sono arrivati a sfiorare? Perché evidentemente in sede di preparazione, in entrata in materia, c'è stato un consenso relativamente alto che ha permesso comunque di discutere questa cosa a livello parlamentare. Quando poi è stato il momento di votare la risoluzione, di votare la cosa, ecco che questa maggioranza disposta a discuterne non c'era più nei fatti, e si è in qualche modo tirata indietro e ha detto ok, discutere va bene, però le bocciature le teniamo. E per cui questa cosa non si farà, cioè il Vallese che aveva dato a intendere, no? Perché qualche osservatore ha detto dai, cioè si è creata questa maggioranza per cui si discute la questione, qualcuno ha anticipato, forse, anzi adesso sappiamo in modo frettoloso, l'ha già anticipato come un risultato poi alla fine, no? Dicendo vabbè, se ne parla è perché questa cosa passa, certo. Cioè il Vallese abolirà le bocciature, e invece no, dopo la discussione ha prevalso, diciamo, lo status quo.
Guarda, alcuni ascoltatori dicono no, assolutamente non bisogna abolire le bocciature. La testimonianza è portata da una mamma, la quale dice mio figlio è stato bocciato e il primo momento è stato un evento che praticamente descrive catastrofico in famiglia, ma adesso col senno di poi sono felice che lui sia stato bocciato perché lo vedo molto molto maturato. Quindi il fatto della bocciatura viene considerato un momento salvifico nella maturazione dell'adolescente. Altri invece dicono no, è una cosa che traumatizza eccessivamente. La figlia di una mia amica ha avuto un sacco di problemi e si è trovata più grande nella classe di ragazzi di un anno di meno, e questo le ha fatto cambiare compagnia e quindi l'ha messa molto in crisi. Effettivamente io, insomma, dal basso della mia esperienza, se ti ricordi, il fatto di perdere un anno nella fase di crescita adolescenziale sembra che tutta la tua vita venga sconvolta, perché perdere un anno scolastico sembra che siano 12 mesi in cui il mondo può essere ribaltato, in cui tu perdi tutte le occasioni di vita, in cui niente, vieni segnato e marchiato per sempre. In realtà non è così, nel senso che il senno di poi ti dice se uno sceglie di bocciare, e di solito chiaramente è il consesso dei docenti, insomma il collegio dei docenti che decide, non è che lo faccia per cattiveria.
Non lo fanno a cuor leggero,
no,
soprattutto.
Esatto, assolutamente non lo fanno a cuor leggero, per cui diciamo che l'esperienza ci dice che la bocciatura deve essere chiaramente molto ben regolamentata, perché lo sappiamo che solo per esempio al liceo se hai tre insufficienze, devono essere anche delle tre insufficienze abbastanza gravi e non recuperabili, per cui
si decide questa cosa. Sì, in Vallese tra l'altro fanno notare che non è che avendo mantenuto il sistema precedente, cioè quello delle bocciature, ogni media sotto il 4 porta automaticamente a una bocciatura. In Vallese non è così da noi, c'è una discussione, e il sistema che rimane a questo punto vigente in Vallese, ma come in molti altri cantoni, insomma, prevede che in caso di difficoltà scolastiche, di una media insufficiente sulla carta, ci sia una discussione a più voci, naturalmente, con la scuola da una parte, i genitori dall'altra, magari lo stesso studente.
Discussione addirittura con i genitori?
Così dicono, così dicono, c'è gli esperti, insomma, però viene coinvolta nella discussione, nella decisione finale, così dicono in Vallese, viene coinvolta anche la famiglia. Ora io come stanno le cose nel Canton Ticino, non avendo figli, non so come funzionano, neanche per sentito dire, per cui ecco, magari ce lo dite voi come funziona oggi in Ticino, se siete arrivati in questa situazione o vicini a questa situazione, e naturalmente potete ancora raccontarci i vostri pro e i vostri contro a questo eventuale, ripeto, non parliamo del Ticino, parliamo del Vallese, non parliamo di un sistema che cambia, ma parliamo di un sistema che rimane. Ma la politica in Vallese ci ha pensato.
Si è interrogata.
Sono arrivati a non distante da togliere
la bocciatura. Alice Petrolici, tu che tra virgolette sei fresca dopo aver finito la scuola dell'obbligo, poi hai fatto il liceo e poi hai fatto l'università.
Esatto, sì. Allora, la discussione tra i docenti accade quando il ragazzo o la ragazza ha 3 materie insufficienti e quindi viene chiamato in consiglio, nel senso che tutti i docenti che ha l'allievo discutono un po' sulla situazione, perché ad esempio è successo a mia sorella e non l'hanno bocciata perché comunque persona sveglia, si impegnava e così riescono a riconoscere, oltre semplicemente al voto che c'è sul foglio di carta,
certo,
comunque dato dall'anno, riescono anche a riconoscere l'impegno, a comunque vedere, anche perché fanno proprio un discorso di vedere se poi l'anno dopo puoi avere delle difficoltà nel comunque continuare il percorso che devi fare per imparare tutte le materie, quindi vanno a vedere se sarai magari in grado di imparare l'anno dopo.
Questo non fa questo è un caso, come raccontava Alice, chiaramente il lavoro dell'insegnante guarda al foglio di carta e ai risultati alle note, insomma, degli ESPE, e naturalmente invece guarda la persona nella sua globalità, le sue eventuali difficoltà, le sue debolezze, che cosa potrebbe accadere. Quindi plauso al nostro corpo docente. I play the street life because there's no place I can go. Street life, it's the only life I know. Street life, and there's a thousand. Questa mattina ci siamo occupati, insomma, della riforma sfiorata, ma quindi che non diventerà operativa, dunque confermata la possibilità che si ricorra alla bocciatura in Vallese. Ci arrivano dei messaggi da parte degli ascoltatori a proposito delle bocciature in ambito universitario, quindi non stiamo, quello del Vallese non era in ambito universitario ma scolastico, mentre sappiamo che la ripetizione degli esami in Svizzera lì c'è, è regolamentata ed è particolarmente dura.
Sì, molto, perché ogni allievo all'università ha un limite di volte che puoi bocciare un esame, quindi ad esempio nella Svizzera italiana hai 3 tentativi per esame e poi non puoi più ridarlo e sei fuori dalla facoltà per tutta la Svizzera. Invece nella Svizzera tedesca e Svizzera francese hai 2 tentativi per ogni esame e se dovessi bocciarlo una terza volta sei fuori dalla facoltà per tutta la Svizzera. Quindi la bocciatura in ambito universitario è sempre un po' un tema molto dolente per gli studenti.
Un tema dolente, quindi
tema dolente,
lo potremmo,
certo,
chiamare dolema, dolente tema. Scusami, è vero, scusa Paolo Riva. A proposito di neologismi, aspetta, prima diamo un'informazione che ha a che fare col traffico. Sull'asse autostradale del San Gottardo ci sono code nella zona del cantiere tra Amstek e Göschenen in direzione sud. Ritorniamo a parlare con Paolo Riva a proposito della questo fenomeno, abbiamo chiamato quindi le persone che arrivano dalla Norvegia in Svizzera.
No, adesso okay, ne parliamo in un altro ambito, nel senso che abbiamo detto ci sono dei fenomeni, viviamo in questa era dove ogni cosa viene dato un nome, viene etichettato tutto, per cui la Schweizbölge, l'onda svizzera, per definire I ricchi norvegesi che vengono a stare in Svizzera. L'altra cosa che ci attacchiamo adesso in questo discorso che stiamo facendo non ha niente a che vedere con questo, ma per dire come ogni fenomeno che così mette fuori le antenne viene etichettato, e c'è questo tema di cui parleremo, vi promettiamo che parleremo nei prossimi giorni, perché lo conosciamo, perché fra amici se ne parla, fra giovani soprattutto, diciamo quando hai una certa età meno, molto meno, ma fra giovani questa cosa accade, e sono quelle persone che ti dicono sempre che sono in difficoltà finanziaria, in difficoltà economica, ma anche per le piccole cose, anche se non è necessariamente vero. Anche se non è necessariamente vero. Cioè ci sono quelli che dichiarano delle difficoltà economiche, cioè, quando è vero, insomma, e poi si può decidere di aiutare, di fare. E poi ci sono invece quelli che lo fanno, come si dice, di default, anche se non è vero. E gli psicoterapeuti hanno coniato un termine per dirvi che nei prossimi giorni sentirete Enrico Alberti dire: oggi parliamo di questa cosa qua, e voi vi direte: ma cos'è sta roba qua? Ve l'abbiamo detto lunedì 15. Cos'è il broke fishing?
Broke
vuol dire sul lastrico.
Okay.
Il broke fishing, praticamente quando ti spacci per una persona sul lastrico, anche se non è vero. E serve, è proprio un escamotage per le piccole cose, tipo essere invitato a mangiare. E dici: dai, vieni, offro io perché te sei sul lastrico.
Certo.
E non è vero. E non è vero. Questa cosa è soprattutto fra i giovani. Sento, guarda
no,
Alice,
come
si è,
Alice,
come si è accesa, perché ha già due o tre nomi che non farà, naturalmente.
No,
ha già due o tre nomi che non farà, però per dirvi, vi anticipiamo che parleremo di questo fenomeno sociale, il broke fishing. Tra le altre cose, quelli che, altra cosa che abbiamo già vissuto più o meno tutti, e dipende da che parte della barricata, di qua o di là, quelli che quando c'è da pagare il conto vanno in bagno.
I ranci, io chiamo, cioè è finita qui, i ranci praticamente.
Però c'è un termine più bello, più inglese, più da social, che è il broke fishing.
Broke fishing, torneremo a parlarne. Paolo Riva, Alice Petronici, grazie a Lorenz Lurati che si è occupato della parte tecnica. Da Enrico Alberti una buona continuazione d'ascolto. Adesso ascoltiamo della buona musica come d'abitudine su Rete 1, e a partire dalle 11 con Giampaolo Driussi si occuperà di uno dei temi in votazione il 18 di giugno. Tutti d'accordo sull'imposizione minima delle multinazionali, però si discute sulla ripartizione dei proventi. Dunque, buon ascolto su Rete 1. Se volete, aveste voglia, il desiderio, domani mattina alle 9:15 saremo di nuovo insieme, e rimanete però costantemente su Rete 1 per quanto vi è possibile. Buona giornata.